Sono giorni proprio belli, carichi, intensi. Io colgo l'occasione qua proprio come prima cosa del podcast, dire questa cosa qua. Grazie a tutte le mail che continuiamo a ricevere come feedback per la newsletter dove stiamo distribuendo un po' di estratti del libro che stiamo scrivendo, Ma l'amore può finire. E devo dire che alcuni spunti sono veramente proprio utili. È bello sentire il punto di vista appunto di chi legge per sapere dove sta e che cosa veramente diciamo gli serve oppure gli colpisce oppure risuona con la sua storia. Quindi grazie. Per chi si vuole iscrivere, newsletter.5p2p.it. Ogni settimana condividiamo un estratto dal nuovo libro che stiamo scrivendo. Buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco insieme ad Alessandra.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Ti ho fatto il trucchetto, lo sgambettino, non te l'aspettavi che dicevo così, eh?
No, oggi dobbiamo parlare di un argomento abbastanza impegnativo. E cercheremo di farlo in maniera, spero che ci riusciamo a spiegare questo argomento in maniera semplice, perché è una
Maniera leggera, tranquilla,
leggera,
che
è
tu ti alzerai da ascoltare proprio tranquillo, come se non fosse
come se non
successo
avessi
niente.
ascoltato nulla. Ecco, noi speriamo di riuscire in questo intento, ma sappiamo che non ci
No,
riusciremo.
perché siamo pesanti e insomma è così.
Allora, oggi ci è venuta questa idea di parlare dei confini.
Però devo dire la verità su una cosa. Questa idea qui nasce da un feedback di una ragazza che abbiamo parlato di amore come gratuità, libertà, verità, e ha detto: sì, certo, nella verità di essere se stessi in una relazione, però mi sono trovata in alcune situazioni dove nell'aprirmi poi venivo prevaricata in qualche maniera. Adesso l'ho detta a parole mie, lei l'ha detto in maniera diversa, però insomma, secondo me il concetto è quello.
No, e anche io continuo a ricevere delle email riguardo a Tromba Amica, il libro sull'ambiguità, che ormai è scritto da qualche anno, è stato scritto, non mi ricordo, 4 anni, 5 anni, e continuo a ricevere ancora email su questo libro. Innanzitutto vi ringrazio, ma anche delle email di Tromba Amica ce ne sono tantissime, soprattutto l'ultima mi ha colpito di questi giorni, in cui una ragazza mi ringraziava perché era in una relazione tossica e che non c'entrava niente secondo me con l'ambiguità, ma in questa relazione stava veramente rischiando di finire sui giornali. C'era una relazione di un legame malato, di un legame ossessivo, di qualcosa di brutto. E lei non se ne rendeva conto di quanto fosse manipolativa questa relazione. Ma leggendo il libro, facendo un po' il confronto, appunto, proprio dell'amore libero, dell'amore gratuito, si è resa conto che il suo non era così, che quello che lei chiamava amore, proprio amore non era. Allora, la domanda di questo podcast è questa: come si fanno a mettere dei confini? Come fai a capire qual è il limite delle cose? Perché noi tante volte, col fatto che siamo cristiani, vogliamo bene a tutti, accogliamo tutti, dopo non mettiamo un limite a ciò che non è bene per noi. E quindi, non mettendo questi confini, ci lasciamo prevaricare, chiamando amore, carità, non so che cosa, delle cose che in realtà sono semplicemente malate e a cui bisogna dire no. Allora, partiamo innanzitutto col dire che Gesù aveva ben chiari i confini. Allora, Gesù si prendeva uno spazio per pregare e diceva: state qua che io vado da solo a pregare. Cioè, uno spazio, questo è il mio spazio personale, questo è il mio spazio con Dio. Qui non entra nessuno. Quindi ci saranno stati sicuramente altri milioni di persone da guarire, milioni di persone da ascoltare, i discepoli che lo aspettavano per capire quello che diceva, che volevano essere ascoltati, guariti, salvati pure loro, ma Gesù aveva degli spazi, dei confini chiari e quindi lui si prendeva del tempo per sé, per esempio. Aveva dei confini anche non solo di tempo, ma anche proprio di chiarezza di quello che lui voleva. Cioè, quando questa settimana c'è stato il Vangelo che a un certo punto Gesù le è partita la brocca e ha buttato in aria tutti i banchetti davanti al tempio con le colombe, con gli animali da dare in sacrificio, non è che semplicemente è impazzito, penso io, questa è un'opinione ovviamente e quindi vale quello che vale, ma penso che ci sono dei limiti. C'è una certa, dici no, basta, questo limite è stato superato e quindi si fa verità, si mette chiarezza.
Io penso che questo sia importante sottolineare questo punto qua, perché una situazione che invece è, appunto, è ricorrente è che nel fare proprio il bene, stiamo parlando di chi insomma in qualche maniera è disponibile nella relazione, che potrebbe essere d'amore, ma potrebbe essere di amicizia o anche di lavoro.
Di volontariato in parrocchia, di servizio, è proprio un atteggiamento d'animo verso i tuoi genitori, la tua famiglia, la parrocchia, ovunque.
Quello che sia, ecco, il problema qua fondamentale è che nel voler essere disponibili, nel voler, diciamo, avvicinarsi, nel voler poter dare una mano, non lo so, essere di supporto, essere di riferimento, che succede? Che questo processo ti mangia, ti in qualche maniera entra dentro degli spazi che sono tuoi personali. E che cosa succede? Nel processo di essere prevaricati, che poi, ripeto, potrebbe anche non essere fatto apposta dall'altra parte questa prevaricazione, nel processo di essere prevaricati tu perdi quell'energia, perdi quello spirito, perdi quella possibilità di fare il bene per cui eri arrivato in quel punto là. Ripeto, potrebbe essere una prevaricazione neanche volontaria, e qua il punto, il centro di questo episodio del podcast è questo, che i confini li devi mettere tu. Non c'è qualcun altro che deve farlo per te. Non ti puoi lamentare che qualcuno è entrato troppo nella tua vita o nelle tue situazioni o in quello che sei tu. Cioè, i confini li devi mettere tu. E questo non è un processo semplice perché implica dire dei no. E dire dei no è la grande croce di tantissimi, no? Uno non sa dire dei no, adesso ne dico uno su tanti, perché ha paura di essere rifiutato. Cioè, nel senso, uno tante volte è tanto disponibile perché così almeno viene accettato da tutti, è quello bravo, è quello buono, è quello così, è quello così. Invece dire di no, alla fine sei quello antipatico, sei quello che non è disponibile, allora vedi che con te non ci si può contare, eccetera, eccetera. Tra l'altro c'è successo un fatto recentissimo di sabato scorso. Finalmente avevamo un momento ideale per poter stare insieme, magari andare a fare una passeggiata, andare a incontrare una persona. C'è stata una nostra amica che ci chiedeva se gli potevamo dare una mano, fa 4 ore di macchina, dura andare, dura tornare per andare a prendere una cosa, e aveva bisogno di un aiuto. E abbiamo detto, Ale ha detto di sì, io ho detto di no, perché non perché non volessi aiutare questa persona a cui voglio bene, ma perché quello era l'unico spazio per noi da dedicare alla nostra coppia, e non era possibile, cioè se noi infrangevamo questa cosa qua, quello spazio ce lo saremmo perso e ci saremmo persi come coppia. E se tu ne metti uno di questi eventi, poi due, poi tre, poi quattro, poi dopo 6 mesi ne hai fatto niente insieme, non ti sei manco guardato in faccia e ti sei perso. E poi che supporto, che aiuto, che riferimento sei? È stato difficile dire quel no, però è stato utile.
Mettere i confini vuol dire non fare il bene che uno vuole o pensa che sia giusto, ma chiedersi in maniera profonda qual è la volontà di Dio, cioè prendere una strada diversa. E questa cosa qui, come posso dire? Cioè, onora il padre e la madre, se tu ti metti in quest'ottica, e per forza devi scontentare qualcuno. Cioè, questa amica ha detto: ma come? Mi avevi detto di sì ad aiutarmi a fare questa cosa. E adesso mi dici di no, sei inaffidabile, sei questo, sei quell'altro. Cioè, a costo anche che l'altro, nonostante ti voglia bene, non capisca quello che stai facendo. E questa cosa qua è costosa perché tu ci perdi la faccia, perché tu passi per essere giudicato come qualcuno che non è disponibile, che non è buono, che non lo so. Però il confine è una cosa importante perché cosa può usare il maligno? Se tu sei una persona brava, no? Sei uno che cerca la volontà di Dio e sei una persona disponibile, fai volontariato, eccetera. Cosa può fare il maligno per ingannarti? Sicuramente non ti mette davanti un sacco da 1 milione di euro, perché magari non ti interessa. Cioè, se lo farebbe con me, a me non è che mi interessa tanto. Cioè, io comunque la mia vita, la vita che faccio, quella farei. Non è che nella vita desidero così tanto di più. Però quello che può ingannare invece è non fare, il bene vero, cioè quello che Dio ti chiede. Cioè rimanere in ascolto e mettere un confine per poter, un argine per poter andare nella direzione a cui, dove Dio ti chiama davvero a essere, non quella che hai pensato tu e che non scontenta nessuno. Cioè mettere i confini vuol dire ascoltarsi in maniera profonda e capire, discernere tu cosa è bene e cosa è male per te, e mettersi in ascolto di chi ne sa ancora più di te, che è Dio. Cioè, cosa mi chiede Dio, non cosa mi chiede il parroco, non cosa mi chiedono le aspettative dei miei genitori, ma cosa mi sta chiedendo Dio di fare in questa situazione, in questa parrocchia, con questi ragazzi, con i miei figli, con mio marito, che magari è una cosa che, ripeto, potrebbe scontentare tutti intorno, ma che è davvero il bene vero. Gesù Cristo ha scontentato proprio tutti. Ha sconfinato in tutte le aspettative che avevano i discepoli, per questo nessuno lo capiva, tutti si aspettavano qualcosa. Adesso inizia l'avvento, l'attesa, tu che cosa aspetti? Tu aspetti una giustizia, tu aspetti un salvatore a tua immagine e somiglianza, secondo quello che tu pensi. Ma invece il bene di Dio è più grande, supera questa cosa qua, non risolve una salvezza, quello che tu pensi sia la salvezza per te, toglierti quel problema, ma sta con te e ti aiuta a mettere dei confini, cioè nel senso ti dà una direzione, perché se tu sei senza confini sei perso. In pedagogia si usa pensare questa immagine, cioè un bambino senza limiti è abbandonato a se stesso. Voi immaginate un bambino in un posto sconfinato, è perso, è impaurito, cioè non può vivere. E quanti bambini non hanno confini? Vanno a dormire quando vogliono, usano il cellulare come gli pare, fanno i compiti, non fanno i compiti, mangiano, non a tavola, insomma, non hanno
quello che gli va.
Quello che gli va. Sì, addirittura ieri dicevamo che ci sono dei bambini che hanno dei denti così malati, così fragili, perché non mangiano mai delle cose dure, cioè non mangiano mai la crosta della pizza, non mangiano mai la crosta del pane, perché non gli va, e lo buttano lì nel piatto e nessuno gli dice nulla, dicono ok, questa cosa qua è un male per un bambino, per dire. Invece un bambino che ha delle regole troppo strette, voi immaginate un bambino in un recinto stretto, 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 non si può, non ti muovere che ti sporchi, non ti muovere che ti fai, non fare questo perché se no... studia perché altrimenti tutte queste costrizioni, anche tutte buone, ti fanno mancare l'aria, cioè proprio una persona va fuori di testa. Quindi i confini sono quel limite giusto, perché quando scriviamo la newsletter, no, parlavamo l'amore e libertà, l'amore e gratuità, però l'amore e gratuità, l'amore e libertà dice no, ma io ne vivo tanta libertà, infatti c'ho tante ragazze, non è che io la libertà proprio, per me sì, l'amore è proprio la libertà. Il punto è trovare, oppure sì sì, l'amore è libertà, devi avere uno spazio personale, ce l'ha scritto nella newsletter, e io correggendola dicevo, fra, sì è vero, però quando uno la legge e uno si fa completamente i fatti suoi, cosa che succede molto ai ragazzi maschi, cioè uno si fa veramente i grandissimi fatti suoi.
No, ma la libertà che intesa la Dena Rosetta non è mica questa.
Certo, certo, però uno poteva intendere questo, ma il punto è il confine, cioè il punto è trovare un limite tra ciò che è libertà che appartiene all'amore e ciò che è libertà che appartiene a farti i fatti tuoi. Questo si chiama confine. Cioè, noi possiamo dare delle definizioni dell'amore, che è quelle che dà la parola di Dio, ma il punto poi nella vita pratica si tratta di trovare un confine, cioè un limite delle cose, un equilibrio delle cose.
Questo sicuramente nelle cose è necessario, e appunto passa nel dire dei no, e... Però secondo me una cosa che tu hai detto importante, che vorrei sottolineare, perché secondo me questo poi diventa il primo passo operativo per lavorare sui confini, è questo: devi avere una priorità. Cioè, se tu non hai una priorità, un ordine in ciò che è prioritario nella tua vita, è difficile mettere dei confini.
Con priorità si può aggiungere a fianco la parola direzione.
Sì, certo, diciamo.
Se tu c'hai un fiume che va dove gli pare, non arriva
Sta a
da
sbordo,
nessuna
esatto.
parte. Invece, se tu metti dei confini, dopo va, tu dirigi quell'acqua dove vuoi tu, dove
Esatto.
deve andare. Quindi, tu nella vita, se vuoi quagliare qualcosa, devi mettere dei confini, perché se non arrivi mai da nessuna parte e
Questa
stai lì a fare il bravo ragazzo.
direzione te lo dà la priorità. La priorità ti dice effettivamente da che parte deve andare questo corso d'acqua. Deve andare a nord, deve andare a sud, deve andare a est. Dove deve andare questo corso d'acqua? Te lo dice la priorità. Facciamo sempre questo esempio, ormai se ascoltate e riascoltato, però per me è molto efficace. Tu stai in autostrada e ti appaiono tantissime uscite. Magari stai appunto su la Roma-Milano, sulla 1, e a un certo punto, stai andando verso nord, e a un certo punto, dopo 3 ore di guida, ti appare il cartello Firenze e dici: beh, oh, mazza, Firenze però è pure bella, no? Mazza, quanto è bella. Alla domanda: devo uscire a Firenze, andare a vedere Firenze? Tu hai una risposta. Se tu, diciamo, la circoscrivi la domanda su ti va o non ti va andare a vedere Firenze, rimane molto ambigua. Si potrebbe dire sì, mi va, oppure no, non mi interessa. No, perché non ci fermiamo invece, non lo so, a Siena o Arezzo prima o a Bologna, non lo so. Ciò che ti dà invece chiarezza nella scelta che devi fare è la priorità. La mia priorità è arrivare a Milano. Quindi, quando sto in autostrada, dico: no, non mi fermo a Firenze andare a vedere il Duomo, perché so già alle 3 del pomeriggio, se guido altre 4 ore, posso gliela faccio per arrivare a cena a Milano. Non mi vado a fermare a Firenze. Quindi la priorità è ciò che ti aiuta a fare discernimento nella vita, innanzitutto, e ti aiuta a mettere dei confini chiari, che sono costruttivi per quello che stai facendo.
Allora, per me è stata una battaglia mettere dei confini. Cioè, io ci ho lavorato veramente, ho fatto terapie su terapie, soldi su soldi e soprattutto, a parte i soldi, mi sono fatto un mazzo quadrato perché è una delle cose più difficili per me da mettere. Perché il fatto di non dire mai di no, cioè di essere sempre disponibile, mi dava un contraccambio di esistere, di essere bravo, quindi esistere innanzitutto, quindi cioè se bisogna fare qualcosa, beh, chiamiamo Alessandra, lei ti dice di sì, quindi di essere capace, di essere apprezzata, di avere delle amicizie, quindi mi dava proprio l'esistenza questo dire sempre di sì. E mettere dei confini è stata una delle cose più faticose che ho fatto proprio nella vita, cioè, ma distrugge, cioè, è stato veramente impegnativo e ci ho messo tanti anni e ancora non è che proprio sono bravissima, però almeno mi rendo conto di alcune cose. Questo per dire che non è facile e per dire come si fa, cioè come si fa a fare questo passaggio. Per me la domanda fondamentale che ho avuto in terapia e che insomma condivido con voi è stato essere autocentrati, cioè mettersi in ascolto di se stessi e capire, cercare di togliere queste aspettative, rendendosi conto che il mio dire di sì veniva da tutta questa roba e rendersi conto davvero cosa io volevo, davvero qual era la mia direzione, davvero quante energie a disposizione ci avevo. Questa cosa è fondamentale perché non solo proprio per mettere i confini, per capire la direzione, ma anche proprio da un punto di vista di fede, perché certe volte noi ci buttiamo a capofitto in gruppi, in non lo so, dinamiche, relazioni, ambienti, anche di fede. E diciamo anche sì di essere credenti, facciamo i digiuni, i rosari, le messe, le adorazioni, ma lo facciamo solo perché non mettiamo un confine, solo perché abbiamo bisogno di esistere in qualche modo e la nostra fede non è fede, è una mezza omologazione, un angolino dove nessuno ti ha mandato a quel paese perché in fondo è gente brava, accogliamo tutti, ci sono i più disperati, figurati se non accolgono te. Dai pure una mano, però l'esperienza della fede non l'hai fatta. e cammini con le gambe degli altri, cioè non cammini, ma fai delle, vivi una religiosità, anche se stai in un gruppo profondissimo, anche se voi non siete come gli altri, voi veramente andate a messa tutti i giorni, non è che fate le cose tanto per, senza capire, no, siete tutti eccezionali, tutti più bravi di tutti quanti, non siete quelli di cristiani la domenica, però la tua fede non è fede, è una cosa che non sa di niente. Invece essere autocentrati, mettere dei confini, vuol dire anche fare verità con te stesso e dire, oh, ma io non ci credo. Io in fondo, io non credo che Gesù Cristo mi può aiutare in questa cosa. Cioè io l'altro giorno dicevo a una persona che spero di intervistare nel podcast, una signora di quasi 80 anni, una donna veramente di fede, lei mi diceva, ma tu credi che il Signore ti può aiutare in questa situazione così pesante? Ma tu ci credi o no? Facciamo chiacchiere io e te, ma tu, cioè, oltre alle chiacchiere mi racconti, ma tu ci credi che Dio può fare questo? E io ho detto, no, non ci credo. Certo che non ci credo. E perché non ci credi dopo tutto quello che hai visto, dopo tutto quello che fai, tutto quello che parli? Non ci credo perché nella vita io non posso credere che qualcuno si prenda cura di questa, cioè, non mi è mai successo nella vita, vuoi che adesso Dio lo fa, che Dio si scomodi per farlo per me? No, cioè, mi sembra che ha già fatto tanto, ma, cioè, questa forse non... No, non, io non ci credo, io in fondo non ci credo. Però questo fare verità è un dire dove sei, è un dire dove sei, dire cavolo. E lei mi ha detto, beh, se tu non fai questo salto, per Dio, io e te, stiamo a fare una chiacchierata, se, finché tu non fai questo salto, rimani lì dove sei, a morire, a crepare di dolore, come stai? E non cambia niente nella tua vita, quindi cioè, non è che serve a tanto, cioè rimani là, finché non fai sto salto, tu rimani lì, è così, finché non faccio sto salto, io rimango dove sono e mi piango addosso di tutti i guai che c'ho. Però questo per dirvi quanto è importante mettere i confini, capire la direzione, mettere i confini ti porta a stare in verità, ti porta ad ascoltarti, prima di ascoltare. Se tu non ti ascolti tu dove sei, come fai ad ascoltare veramente cosa vuole Dio da te? Cioè, non il bene che tu pensi sia giusto fare, ma la chiamata, quello che a cui Dio ti chiama veramente a fare. Perché io il bene che pensavo era giusto fare era consacrarmi, dedicare la mia vita al Signore, pregare dalla mattina alla sera. Ma invece il Signore mi ha chiamato a fare un'altra cosa. E questo è stato il bene per me. Ho scontentato anche, cioè, scontentato no, però sì, a qualcuno c'aveva questa aspettativa su di me, ma ho scontentato me stessa soprattutto, che c'avevo io questa aspettativa, però è stata una felicità più grande. E questo parte da confini, questo parte da verità, questo parte da capire la direzione, questo parte da essere in ascolto di me stessa, ma anche di Dio.
Il tema è sempre questo, no? Che noi abbiamo delle aspettative su ciò che Dio farà o sta facendo nella nostra vita, aspettative su quello che noi pensiamo sia importante, ma non ascoltiamo. E questo qua è sempre il solito discorso.
È un discorso che si ripete tanto con noi stessi, nelle relazioni, perché facciamo degli esempi pratici. Se è bene o non è bene andare a accudire i propri genitori, per esempio, o ascoltarli. E certo che è bene, ci mancherebbe, cioè è proprio un dovere anche legale occuparsi dei propri genitori. Però quando questa cosa ti distrugge il matrimonio, per esempio, cioè che tu ti devi accollare, tipo ci stava una ragazza che mi dice, guarda, mio marito è fantastico, abbiamo 3 figli stupendi, però la mamma la sera, cioè la mamma la mattina chiama tutte le mattine e dice, ehi, sei svegliato Giovanni, che devi andare a lavorare? Fa, sì, mamma si sta svegliando. Cioè, sta mamma onnipresente. E quando torna la sera dice, non vedo la macchina parcheggiata che abita vicino. Perché non è ancora tornato dal lavoro? No, guarda, ha avuto un imprevisto, questo c'ha gli animali, ha avuto un imprevisto con animale, insomma, sta in mezzo a un guaio. Ma lui a quest'ora, poi dopo viene stanco. C'è un'invadenza. Quindi è bene o non è bene volere bene i genitori? Certo, però se questa cosa è invadente, che la moglie deve stare a giustificare, il marito deve stare a giustificare ogni passo che fanno, no, non è un bene, è un'invadenza.
Poi questa fa anche ridere questa immagine, ma ci sono delle altre situazioni in cui i genitori sono molto peggio di questo,
Sì, questo fa ridere.
in cui praticamente, sì, è certo, accudire i genitori è una cosa buona, tuttavia quando il genitore poi è giudicante, svalutante nei confronti della relazione, della coppia, di tua moglie, di quello che sia, tuo marito, eccetera, diventa che mina le fondamenta, la relazione che hai del matrimonio e quindi a un certo punto è necessario mettere dei confini, anche lì, insomma, è chiaro.
Oh, tipo, è bene o non è bene passare il tempo col tuo fidanzato? Certo che è benissimo, ma ci mancherebbe. Però se tu non puoi uscire mai a mangiare una pizza con un'amica, è malissimo, è una cosa malata. Ci vuole un confine, ci vogliono dei confini personali, ci vogliono dei confini di coppia, ci vogliono dei confini proprio in generale di tutte le relazioni. Cioè, ci vogliono dei confini vuol dire proteggere se stessi, avere i propri spazi, avere degli spazi di coppia, avere degli spazi nel mondo, cioè tu non puoi dare tutto. Questo è un inganno. Io do tutto e quindi non mi riposo mai. Io do tutto e quindi dico sì a tutto. Ma è una stupidaggine.
Quindi per essere pratici, la scaletta delle azioni è questa. Si parte con l'ascolto, non con le tue idee, non con quello che pensi che sia giusto, che ti ha detto mamma, papà, il parroco, il prete, l'amico, il fidanzato. No, non questo. Si parte con un ascolto profondo di te stesso. Che vuol dire? Vuol dire che quando tu stai davanti al fuoco e avvicini la mano, a un certo punto, quando l'avvicini troppo, ti scotti, ti stai ascoltando. Se tu stai davanti a un panorama meraviglioso, un tramonto, e provi piacere nel contemplare questo tramonto, ecco, quello è un mes ti stai ascoltando. Io amo stare a guardare il tramonto. Se vai al mare e stai a disagio a stare nell'acqua e la sabbia non ti piace, tutti quanti dicono andare al mare è stupendo, ma a te quella calca, quel casino, quel caldo, quella cosa non ti piace. Ti ascolti e dici: questo non è il posto per me. Magari effettivamente mi piace più la montagna. Il primo passo fondamentale è ascoltarsi, ok? Proprio quelle che sono le tue sensazioni intime, indipendentemente da quello che pensano gli altri. Perché attraverso questo ascolto parla anche Dio, innanzitutto. Ma non stiamo parlando di desideri, stiamo parlando proprio di tu dove stai, cosa ti fa male. Come fai a capire che hai un'intolleranza alimentare, che mangi quella cosa lì e dopo stai male? Ecco, quello vuol dire ascoltarsi. Da questo passa anche tutto l'ascolto della parola di Dio e tutto il resto, che è un altro punto fondamentale. Una volta che tu stai in un'ottica di ascolto, tutto parla al tuo cuore in maniera significativa. Una volta che tu hai imparato ad ascoltare quella voce là, allora veramente poi tutte le esperienze, le relazioni e tutto quello che fai prende un significato e non è più disordinato.
Volevo fare un ultimo esempio che è una delle cose che con Tromba Amica sempre viene fuori, che quando, soprattutto ragazze, ma mi è capitato ultimamente ragazzi, quando mi parlano, mi dicono, io per me era troppo fare questa cosa, cedere ad andarci a letto oppure cedere a questa richiesta. E anche tanti ragazzi, mi è capitato adesso quando siamo stati a Verona ad Ereale al concerto che due ragazzi mi hanno abbracciato in lacrime dicendo grazie per questo libro perché io da maschio mi sentivo meno a non proporre certe cose, ma non era ed ero accusato di non amare abbastanza quando invece io dentro di me sentivo che era sbagliato per me. E quindi questo ascolto gli ha permesso di non cedere, se ti ascolti veramente, di non cedere a ciò che non è bene per te. E da qui passa la profonda. Andare in questo ascolto ti fa capire ciò che è vero, ma non solo per te, proprio la verità. Cioè, da lì che arrivi poi a Gesù Cristo, perché argomenti come la castità non è che se l'è inventati la Chiesa, sono una profonda verità dell'uomo. Solo che la Chiesa è l'ultima rimasta in piedi ancora a dire questa cosa.
Il primo passo sicuramente è imparare ad ascoltare questa voce. Questa è la prima cosa. Cosa ti serve ascoltare questa voce? Non è un bagno di quante belle cose che mi sta dicendo il mio cuore, ma questo ti aiuta a definire poi una priorità nella tua vita. D'accordo? Quindi questi esempi dei ragazzi della castità, facciamo questo esempio che è facile da dare. Ecco, tu senti che sei a disagio nei confronti di una richiesta di una persona che ti dice andiamo a letto insieme, una persona a cui vuoi bene, una persona con cui vuoi costruire qualcosa di importante nella tua vita, senti un disagio, senti che non è in verità con te stesso, senti che questa cosa ti mette in una situazione che non è da te, questo ti porta a sviluppare nella tua vita una priorità. La mia priorità è che desidero vivere una relazione casta con la mia fidanzata o col mio fidanzato, perché questo è un punto che mi porta in verità con me stesso. Quindi la priorità diventa vivere un fidanzamento in castità. Il terzo punto, ed è là che si arriva ai confini, il terzo punto è poi mettere appunto dei confini. Quando una persona si avvicina e vuole valicare quel confine, tu dirai stop, dove stai andando, no? Come dice Padre Giovanni, che c'è fra me e te? Questa è la famosa frase che dice sempre Padre Giovanni, nei suoi corsi porta ancora la paletta, quella del divieto di transito. Che vuol dire questo? Nelle relazioni devi sempre avere questa paletta in mano e dire stop, che c'è fra me e te? No? Mettiamo chiarezza in questa relazione, che può essere d'amore, d'amicizia, di lavoro, colleghi, parenti, fratelli, qualsiasi cosa sia. È necessario sempre mettere questo confine ben in chiaro. Quindi, capite qual è? I confini non è che vengono inventati all'oggi al domani, fammi trovare quali sono i confini che più mi piacciono, ma nasce da un processo, che è un processo che parte dall'ascolto, passa dal definire una priorità chiara nella tua vita e poi si concretizza nel mettere in atto dei confini e poi salvaguardarli, chiaramente. Ora, l'ultima nota che volevo fare era questa. Abbiamo detto che mettere dei confini vuol dire comunque dire dei no. La prima cosa fondamentale da sottolineare 450 volte è questo: si danno dei no per dei sì più grandi. Questa è la cosa grossa, cioè l'ha detta Alessandra prima, no? Un po' di sfuggita nel flusso del discorso, ma tu dici dei no per dei sì più grandi per la tua vita, per entrare pienamente nella tua vocazione, per fare un discernimento più serio sulla tua vita, per darti l'opportunità di fare cose che sono più grandi e che sono proprio quelle che sono adatte a te. Se tu dici sempre sì a tutti quanti quelli che ti chiedono una richiesta di un bicchiere d'acqua, ti ritroverai che soltanto bicchieri d'acqua hai potuto dispensare durante la giornata, ma magari tu sei chiamata invece a costruire un pozzo, a scavare un pozzo per dare acqua per molte più persone in una modalità diversa. Non lo so, ti devi ascoltare, cioè parte tutto appunto dall'ascolto. Ma se tu non permetti questo, se tu non metti dei no, se tu non dai dei no alle persone che ti stanno attorno, mantenendo appunto il confine, non ti dà la possibilità di dare questi sì più grandi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è questo, che nel dare dei no, noi abbiamo sottolineato la parte negativa, nel senso che diciamo risulti meno disponibile nelle confronti delle richieste, e quindi il tuo inconscio dice, vedi, mi metto in una situazione poi di rifiuto, quindi non sono più accettato, perché se dico sempre di sì poi vengo accettato, se invece dico di no poi vedi, ma allora tu sei quello così, e non vengo più accettato. Ma non è vero, questa cosa qua non è assolutamente vero. Vi faccio un esempio pratico, ok, nostro, personale, del lavoro che facciamo con 5 pane e 2 pesci. Noi riceviamo ogni settimana tante richieste per andare a fare interventi, testimonianze nelle parrocchie, nei corsi, nelle cose, eccetera. E noi diciamo quasi sempre di no, praticamente sempre.
Non lo diciamo 99% no.
Ma non diciamo no perché ce la tiriamo, perché non vogliamo farlo, perché pensiamo che sia stupido. Diciamo di no perché non ce la facciamo, perché se noi dicessimo sì a tutte queste cose, il podcast non riusciremmo a registrarlo, il libro non riusciremmo a scriverlo, i figli li dovremmo dare alla babysitter, non saremmo più noi. E quindi dobbiamo dire dei no. Ora, però, nel dire questi no, quando noi diciamo un sì, come per esempio andare al concerto di Reale, presentare il concerto, eccetera, eccetera, aprire il concerto, oppure facciamo altre iniziative, Oret Labora o altre cose in cui diciamo dei sì, cavolo, hanno un valore che sono oro, perché abbiamo sempre detto di no, e se diciamo quel sì, cavolo, lì ci stiamo al 3500%, cioè stiamo veramente. E in quella cosa lì con una grande convinzione, e questo lo percepiamo noi che lo facciamo, che lo sappiamo, ma anche chi ci invita o comunque chi partecipa a quella iniziativa. Quel sì è un sì più grande, non è un sì inflazionato detto a tante persone, ma è un sì speciale che dico proprio a te perché in questa cosa qua io ci credo.
Bene, non penso che con questi pochi minuti siamo riusciti a, insomma, essere esaustivi su un argomento così grande, però forse spero che queste parole vi mettano un po' in discussione sui vostri sì, sui vostri no, sui vostri confini.
E in ultimo inizia l'avvento, cioè è iniziato l'avvento con domenica scorsa e noi come tutte diciamo, i periodi speciali che la Chiesa ci dona vorremmo invitarvi a fare un esperimento scientifico,
La challenge di
la
quest'anno.
challenge dell'avvento. Io mi gaso tantissimo con queste cose. Quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa speciale. Ok, le altre abbiamo fatto...
Noi in realtà facciamo tutti i giorni. La
Vabbè, però insomma, la vogliamo condividere.
vogliamo condividere con voi.
Mi ricordo che il primo anno, quando abbiamo fatto la challenge dell'avvento, vi abbiamo invitato a dire le lodi tutti i giorni. E molta gente l'ha fatto, è stata contenta, un sacco di condivisioni. Quest'anno no. Quest'anno invece vogliamo dare il pacchetto completo, la cosa proprio la full immersion vera, in cui già mi aspetto tanti mandati a quel paese
Vabbè,
per
mo
chi ascolta.
mica è una cosa brutta.
Allora, la challenge di quest'anno dell'avvento, io non stiamo qua a parlare dell'avvento perché l'hanno detta a messa, voce Epicoco da qualche parte, Rosini, tutti quanti. Noi questa cosa qua la diamo per scontata, però invece vorremmo aiutarvi a viverla nel concreto per te, personalmente. Allora, noi quello che proponiamo è questo, è un cammino composto, è una technology proprio particolare che ci siamo inventati io e mia moglie, una
Sì,
cosa...
insieme all'intelligenza artificiale se non ci
Sì,
saremmo mai
una cosa
arrivati.
proprio è così. Allora, si parte con il primo punto fondamentale, è questo. La mattina ti devi alzare 20 minuti prima, mezz'ora prima, meditare la parola, tutti i giorni. Primo punto
Il Vangelo del giorno,
di
la
questa
parola del
technology è
giorno.
questa. Ti siedi sul divano, dove stai te, in camera tua, chiudi la porta, metti un conto alla rovescia di 30 minuti, apri la parola del giorno, la leggi e la mediti per 30 minuti. Come fai a meditarla? Molto semplice. La puoi leggere e ripeterti nel cuore la frase che ti ha colpito di più, oppure recitare la preghiera del cuore. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Che si fa con l'andamento del respiro? Si inspira con Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, invece si espira. A quelli che sono più intelligenti, dicono: no, ma noi queste cose orientali non le facciamo. È una pratica della Chiesa, diciamo ortodossa di sempre, ecco, quindi non è una cosa sciamanica particolare, ma è veramente quello che fanno i primi monaci del deserto, ecco.
Un suggerimento, posso dire una cosa che facciamo proprio come lo facciamo noi?
Va bene.
Allora, un suggerimento che do, che è una cosa stupenda, per chi è sposato, per chi magari vive in casa con altre persone che condivide la fede, non lo so, con i vostri amici all'università, magari c'è qualcuno che condivide la fede. A casa nostra, proprio nel dettaglio, funziona così, che mio marito si alza,
Fa il caffè.
fa il caffè per lui, perché a me non piace, e fa il tè per me. Me lo porta a letto e al calduccio del letto. Noi leggiamo la parola del giorno, dopo facciamo un momento di silenzio, facciamo una risonanza, cioè diciamo cosa ci ha colpito, se ci ha colpito qualcosa in particolare, perché. Dopo, cominciamo a correre come i matti, cercando di andare a messa.
Allora sì, infatti, allora il
No,
punto è
quindi pu
questo.
punto uno è bello anche alla baita, per esempio, fanno questo, fanno. Prima fanno mezz'ora, invece loro fanno, fatelo come vi piace. Prima fanno mezz'ora di silenzio, fanno le lodi e poi nelle lodi leggono il Vangelo e poi lo condividono, fanno una condivisione. Basta che leggete la parola e la meditate.
Primo punto, meditare la parola con un tempo di 20-30 minuti di silenzio in cui tieni questa parola vicino al cuore. Prendi un quadernino, un libretto, un pezzo di carta e scrivi lunedì 34 novembre, 34 dicembre anzi, scrivi mi ha colpito questa parola qua, scrivi la parola e magari due righe perché ti ha colpito e tieni un diario di tutte le parole che ti colpiscono durante la settimana. Secondo punto fondamentale di questa tecnologia proprio eccezionale, super evolistica stavo dicendo,
vai.
Andare a messa tutti i giorni. Questo già sento, no, ma come se faccio così? Guarda, se la famo noi, la può fare pure te. Puoi andare la mattina prima di andare a lavorare, puoi andare la sera quando torni. Io a Roma, quando lavoravo all'università, andavo in pausa pranzo. Alle 12 ho trovato una messa fantastica lì a Piazza della Repubblica che durava un quarto d'ora. Questo era un campione olimpionico di messa e riuscivo a dire la messa in quarto d'ora. Io riuscivo a fare pausa pranzo e andare a messa tutti i santi giorni. Primo punto, meditare la parola con appunto un tempo di silenzio e scrivere la parola che ti colpisce, in particolare prima lettura e Vangelo. E poi, secondo punto fondamentale, andare a messa tutti i giorni. Terzo punto necessario in tutto questo processo fantastico è il rosario tutti i giorni. E qua proprio, boh, no, questo non si fa. Il rosario dura un quarto d'ora, è veloce, è rapido, è indolore. Per chi lo preghi questo rosario? No, per mia nonna, per mia zia, per il lavoro? No, lo preghi per le intenzioni di Maria. Basta, così, secco. Non ci devi pensare, è indolore pure quello, lo puoi dire nel traffico, lo puoi dire nella metro, lo puoi dire a casa tua, dillo dove ti pare. Il punto però che vi suggerisco è che questi tre punti insieme, diciamo, io direi che sono quattro punti. Uno è leggere la parola del giorno, il secondo punto forse è proprio meditarla quella mezz'ora lì. Terzo punto, andare a messa. Quarto punto, il rosario tutti i giorni. Se lo fai tutti i giorni questa cosa qua è una bomba. Questo è il cammino che fanno alla Baita. Questo è il cammino che hanno fatto i ragazzi che sono stati in discernimento con noi. Ed è una bomba.
È veramente una bomba.
Veramente. Questa è un'arma segreta che uno può dire che pizza, che non mi piace, no, ma non è il mio modo di pregare, chi se ne frega, manco il mio. Il mio modo di pregare, sai qual è il mio modo di pregare? Te lo dico subito, io, il mio modo di pregare è andare in montagna, ok? Però chi se ne frega, cioè, questo è un percorso che è verificato proprio scientificamente che funziona. Perché funziona? Perché dà ordine alla vita. Il consiglio fondamentale, che è quasi però invece, più che un consiglio, è quasi un ordine, devi mettere questi quattro aspetti del cammino, li devi mettere a orari prestabiliti durante la giornata.
Cioè, sennò, deve essere una routine.
Se no te sbagli, poi non lo fai o faccio dopo, così. No, decidi di andare a messa a pranzo, bene, allora il pranzo è il tempo della messa e il rosario lo dici in metro, dillo in metro, però tutti i giorni in metro devi fare sta routine, o tutti i giorni alle 19 prima di andare a dormire. Io prima di andare a dormire non faccio niente perché mi addormento, però decidi tu un tempo e sia quello. Questo è la challenge dell'avvento. Sarei strafelice chi volesse condividere con noi per email, scrivi @5p2p.it, questo è l'indirizzo di email. Se volete condividere il vostro cammino di avvento su questi quattro punti che vi abbiamo consigliato, saremo felici, perché è bello condividere una cosa così forte. Veramente, i più scettici, i più rosiconi di quelli che hanno sentito questa challenge, vi invito veramente personalmente a farlo, perché ti cambia proprio l'ordine della vita.
Con questo noi vi salutiamo, vi auguriamo una bella settimana, un bel inizio d'avvento e vi aspettiamo, perché poi durante la settimana ci sta il podcast, poi esce il podcast di Real Men
mercoledì,
poi esce la newsletter
venerdì
di 5 pane e 2 pesci, poi esce la newsletter di Real Men.
Questa è già uscita ieri.
Che giorno esce la newsletter di Real Men?
Una volta al mese.
Vabbè, ci sono tante cose e tante cose che vorremmo ancora fare, che ancora adesso ci dobbiamo un attimo riprendere.
La possiamo fare.
E che piano piano faremo.
Ciao. Buona settimana e insomma a presto. Ciao.